benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Molto bene, in questa settimana della lingua italiana nel mondo intervisteremo Giorgio Ficcara, saggista e critico letterario, professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Torino.
Buonasera professor Ficcara, come sta?
Non male.
Allora, lei terrà oggi l'incontro che si intitola Il Casanova malinconico di Federico Fellini. Cosa c'è di malinconico in questo personaggio interpretato da Donald Sutherland?
Ecco, ottima domanda, nel senso che di Casanova si pensa sempre il contrario, si pensa che sia un uomo, un personaggio, perlomeno, perché poi Casanova è nello stesso tempo persona e personaggio, cioè interprete di se stesso nell'Histoire de ma vie, che è un capolavoro settecentesco, ma di Casanova si pensa in genere sia euforico, così libertino a tutto tondo, eccetera, e probabilmente per certi aspetti lo è stato. Fellini in questo film che fa un po' controvoglia, nel senso che ci sono queste azienda americana che un po' glielo impone, questo Casanova dice da molti anni, insomma, c'era questo progetto, lui un recalcitra, non è del tutto convinto. Non è convinto perché Casanova non gli piace, insomma, non quadra con la sua idea di personaggio di una storia, eccetera. Ma nonostante questo Fellini capisce una cosa da uomo geniale qual era, proprio diciamo a contraggenio, nel senso che per certi aspetti non piacendogli il personaggio lo studia, cerca di capirlo e ne capisce alcune inflessioni malinconiche, nel senso che dentro questo teatro, come si diceva nel Settecento, dell'amore gusto, dell'amour goût, che è quello teorizzato poi da Stendhal in dell'amour, Casanova ogni tanto inciampa, è come se fosse un uomo che inciampa in qualche cosa di più grande di lui, e questo amore gusto, questo amore diciamo diletto, dilettevole, questo amore risultato di un accordo tra un uomo e donna che è perpetuamente replicabile, ecco, nonostante questo ogni tanto lui inciampa proprio nell'amor passione, in qualche cosa di più travolgente, di più forte di lui, che in qualche modo restaura il principio di differenza tra uomo e donna che lui vuole abolire. Non c'è seduzione in lui, non c'è antagonismo tra uomo e donna nella sua logica, e ogni tanto rientra questa cosa che lui respinge, rientra dalla porta, rientra dalla finestra. Ecco la malinconia di Casanova per certi aspetti.
Cosa non piaceva a Fellini di questo personaggio?
A Fellini non piaceva, come dire, la replicabilità amorosa in un certo senso, ecco, questa ossessione e nello stesso tempo questa virilità così espressa, così manifesta, così forte, così volgare secondo lui, no? Questo gli dava fastidio, diceva che non era un uomo complesso, poi studiandolo ha capito che invece probabilmente non era vero, e quindi studiandolo, facendo questo film, poi con questo personaggio straordinario di Donald Sutherland naturalmente, che lo aiuta molto naturalmente anche dal punto di vista meramente figurativo, visivo, questa immagine di una certa malinconia del personaggio. Basti pensare alla scena della Charpion a Londra, insomma, quando lui viene giocato da questa bambina, da questa ragazzetta di 15 anni che lui trova divina, straordinaria, angelica, invece è una prostituta londinese, insomma, ecco. Quindi lui, ripeto, Fellini poi scopre come una specie di perle, di un tesoro, questi elementi umani di un personaggio che lui innanzitutto riteneva un po' disumano, ecco cosa non gli piaceva.
Lei pensa che nonostante la sua fama di libertino, di seduttore Casanova, sia stato felice?
Ma ecco, questo dunque, intanto la felicità è un concetto, come dire, che nel Settecento è molto presente, non soltanto si parla di felicità per esserlo, per cercare di essere felici, come tutti in qualche modo proviamo a essere, ma si teorizza proprio, diciamo che ogni filosofo, ogni poligrafo, ogni narratore, ogni romanziere, si pone questo problema, ogni intellettuale, diciamo così, nel Settecento si pone questo problema. Sono innumerevoli i saggi dedicati alla felicità, du bonheur, histoire du bonheur, eccetera, eccetera. Ecco, sono veramente innumerevoli, non si contano. Allora significa che la felicità è un problema, o perlomeno la felicità è qualche cosa che è conseguibile attraverso una strategia, diciamo, così teorica, anche filosofica. Si cerca di tracciare le basi attraverso le quali conseguire questo oggetto che talvolta sembra portata di mano, che talvolta sfugge. Diciamo che la felicità sta nel concetto stesso di vita. La vita è qualche cosa che, in quanto mobile, in quanto, come dirà poi il filosofo della vita, Lebensphilosophie, Diltai dirà, la vita è qualche cosa che va da un impulso a un movimento, insomma, no? Ecco, questo movimento, questo moto è felice di per sé. Allora, in questo senso si può dire che Casanova sia stato felice. Diciamo che questa felicità si sospende nel momento in cui la vita un po' gli sfugge. E gli sfugge dove? Gli sfugge quando è vecchio, quando improvvisamente è vecchio. Teniamo conto che nel Settecento si diventava vecchio un po' prima, e quindi forse sui 50 anni lui considerava vecchio, era dux, ospite del Duca di Waldstein in Boemia, e dice: scrivo queste pagine, che sono poi 4.000 pagine dell'Histoire de ma vie, per non impazzire di dolore. Quindi questa felicità si era voltata in, non dico disperazione, ma disagio, infelicità sostanziale, malinconia profonda, proprio perché mancava quella vita che è il tessuto stesso nel quale si innerva la felicità.
Il film si basa sull'opera di Casanova, Histoire de ma vie. Quanto è fedele Fellini a quest'opera e ai dati storici?
Ecco, guardi, il problema di Histoire de ma vie è che è un libro scritto appunto nel Settecento, verso la fine del Settecento, ma poi noto all'Europa, ai lettori europei, molto molto tardi, nel senso che ci sono diverse edizioni, la più attendibile delle quali, anzi l'unica attendibile, è un'edizione addirittura novecentesca di Wiesbaden, in Germania, dove finalmente abbiamo trovato il testo, diciamo, corretto. Prima c'erano delle parti, c'erano dei resumé, insomma, che giravano per la Francia, c'era un'edizione La Forgue ottocentesca che era molto epurata dal punto di vista politico, perché Casanova si considera un libertino, è un libertino, quindi un libertaire, un libertario, quasi un rivoluzionario, ma non lo era affatto, era un conservatore. Quindi ai francesi questo assolutamente non andava, e il testo è stato ripulito, diciamo, da tutte quelle parti che politicamente contraddicevano l'idea della libertà e della rivoluzione, in qualche modo. Fellini, fedele a questo testo, sì e no, nel senso, naturalmente, come tutti i grandi creatori, prende ispirazione. Ci sono tre elementi che lui considera soprattutto di questa Histoire de ma vie. Uno è la storia, che occupa molto spazio, un centinaio di pagine nell'Histoire, che è la storia di una monaca, M.M., come si è appena così segnata, ma era Maria Morosini, una nobildonna veneziana, monaca, amante di un cardinale, cioè il cardinale de Berny, e che intreccia però una relazione assolutamente libertina con Casanova stesso. Questa è la prima storia che Casanova interpreta. Poi c'è quella di Henriette, che è meravigliosa, che è quasi una storia romantica, è una storia relativa a un incontro del tutto casuale a Cesena tra Casanova e questa donna in fuga, non si sa da chi e perché, vestita da soldato, vestita da uomo, con la quale poi lui vive un po' di mesi a Parma, alla corte di Parma. E questa è una storia delicatissima, che in effetti Fellini interpreta con molta delicatezza. E la Henriette era interpretata da Tina Aumont, e naturalmente Casanova da Sutherland. E la terza storia è una storia invece tragica, nel senso che è quasi tragica, che raggiunge quasi le note, il diapason del tragico, perché è la storia della Charpion, che, come le accennavo, era una prostituta londinese che attraverso gli uffici della solidità madre con cui queste ragazzine stavano in genere, aggira e raggira Casanova, che perdutamente si innamora di chi? Lui pensa di una fanciulla purissima, eccetera, candida, e invece era una prostituta che lo gioca continuamente, fino quasi alla pazzia, fino al tentativo di suicidio da parte di Casanova. Casanova racconta questo episodio, Fellini lo interpreta, direi, letteralmente, cupamente. C'è una Londra nera, c'è un ponte di Westminster dal quale Casanova vorrebbe gettarsi nelle acque del Tamigi. Ecco, e tutto questo è abbastanza fedele. Naturalmente poi, quando parliamo di fedeltà per Fellini, bisogna ricordarsi che tutto diventa felliniano, quindi in qualche modo sommamente infedele.
E quanto sono utili sia il film sia quest'opera per conoscere il Settecento, la sua atmosfera?
Ecco, l'opera, secondo me, io ho studiato un po' il Settecento così nel corso dei miei studi, mi sono fermato sul Settecento e io considero che queste 4.000 pagine di Storia de Marie, diciamo, fatta la tara di tutti gli episodi amorosi, che poi sono una parte, diciamo, minima tutto sommato dell'histoire, è un capolavoro, è un vero capolavoro ed è un libro utilissimo, se non il più utile in assoluto, certo più di Da Ponte, certo più di Gasparo Gozzi, certo più di Carlo Gozzi, certo più di tutti i memoriali italiani, perlomeno diciamo sul Settecento. Ci sono alcune ottime storie, memorie, storie di vite, autobiografie francesi, per esempio quella del Prince de Ligne, Principe de Ligne, che peraltro era un amico di Casanova, ma diciamo questa di Casanova è come di un grimaldello, una chiave con la quale noi riusciamo a entrare in un secolo così complesso, immenso e divertente come il Settecento, perché Casanova va ovunque, conosce chiunque, e intreccia rapporti con qualsiasi corte europea, diventa amico di Voltaire, amico, insomma, si fa per dire, comunque ha un sodalizio, rapporto, discussioni con Voltaire, discute con Federico II, discute a lungo con Caterina di Russia, eccetera, eccetera, è amicissimo del pittore Manx, che opera a Madrid, e via discorrendo. Quindi diciamo che leggendo queste divertentissime memorie di questa autobiografia, diciamo così, divertente, così anche aperta, diciamo, a diversissime sollecitazioni, noi studiamo il Settecento quasi senza accorgersi, entriamo in case di personaggi, capiamo gli umori politici, sappiamo che cosa il Calzabigi facesse, che era un librettista, però cosa facesse a Parigi, voleva cercare di fare il lotto, cioè di introdurre questo gioco del lotto a Parigi, cosa che farà poi Casanova, entrando in una relazione di grande amicizia e confidenza con Louis XV, Luigi XV, eccetera, eccetera. Quindi la sua domanda è: sono utilissime queste memorie.
Professor Ficarra, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo in bocca al lupo per l'incontro di oggi e la salutiamo.
Grazie infinite, sono stato molto contento di sentirvi, a presto spero.
A presto.
La conversazione, uno spazio tutto da ascoltare. Ogni mercoledì sulla RAI, Argentina al mondo.